potremmo affrontare il motivo per cui ti avevamo chiamato in realtà, perché noi abbiamo preso spunto da un articolo che hai scritto per Lettera 22 che riguarda l'Indonesia, dove credo che in questo tuo lungo viaggio, che ormai prosegue più o meno ininterrottamente da Natale, è stata toccata nelle tue varie tappe. L'articolo che hai scritto prende le mosse dall'occasione delle elezioni che però saranno nel 2024. Prendono l'abbrivio molto prima, è una rincorsa particolarmente lunga quella che condizionerà lo scontro di questa importante nazione, che è la più grossa nazione musulmana, sono 160 milioni mi pare gli abitanti.
Sì, è una rincorsa lunga perché il panorama politico è complicato dal fatto che l'Indonesia ha conosciuto quasi una decina d'anni di stabilità, sviluppo economico anche piuttosto impressionante, capacità di domare quelle che erano state spinte radicali islamiste pericolose, capacità, come dire, di sedare movimenti radicali in un paese molto, molto disomogeneo, no? Dove convivono, sì, dicono i linguisti, 200 lingue, non 200 dialetti, 200 lingue, anche se fanno parte tutte della stessa famiglia, però come abbiamo visto prima, non può far parte della stessa famiglia.
Ma non riescono a intendersi.
Lì fortunatamente c'è una lingua nazionale che parlano tutti, ma allora dicevo, questo decennio di stabilità si deve soprattutto a questo personaggio, Joko Widodo, detto Jokowi, un signore di Giava che veniva da una famiglia della piccola media borghesia, suo padre faceva il mobiliere, quindi estraneo alle elite, estraneo ai circoli intellettuali, ai circoli urbani, e che con un programma popolare più che populista è riuscito, diciamo, a rompere una sorta di cerchio su cui il paese era un po' impantanato, no? Tra vecchie famiglie, tradizioni forti, come privilegi intoccabili, e ha fatto una vera e propria rivoluzione nel welfare, ha istituito un sistema di pensioni, ha istituito la sanità gratuita, delle cose impensabili in Indonesia fino a 10 anni fa. Quindi il problema è che adesso bisogna sostituire il personaggio, e lui non si può e non si vuole ricandidare per il terzo mandato, come dire, tiene fede, diciamo, ad essere un personaggio che sarà ricordato positivamente nella storia dell'Indonesia.
Perché non cambia la Costituzione pur di continuare.
Che è una cosa che piace molto. Vediamo Modi che cosa farà, che anche lui, diciamo,
nelle stesse condizioni. Andare.
È che il decennio di Modi invece è caratterizzato da scontri.
Dal peggio.
Un po' divisivo.
Da violenza, è un po' divisivo. Invece, ecco, Jokowi, da questo punto di vista, i problemi ci sono. Inutile nasconderci, basta pensare alla regione di Papua, alla regione estremo orientale dell'Indonesia, episodi anche di razzismo, su cui però il Presidente ha sempre preso posizione, calmando le acque, dicendo che siamo tutti indonesiani, eccetera, eccetera. Insomma, sostituirlo non è facile, anche perché il personaggio è un abile politico. Cosa ha fatto proprio in questa capacità, direi quasi democristiana, di riuscire a mettere le cose a posto? Lui aveva nei due mandati precedenti un rivale, questo Prabowo Subianto, che è famoso per essere stato un militare molto controverso a capo delle forze speciali ed essere stato il marito di una delle figlie di Suharto, l'ex dittatore, poi divorziato. Subianto si è appoggiato ai settori, diciamo, ai settori radicali dell'Islam, adesso radicali sarebbe forse una parola grossa, diciamo conservatori, dell'Islam conservatore, che che in Indonesia ha diversi partiti e anche delle grandi organizzazioni di massa come la Muhammadiyah, e ha sfidato Jokowi e ha perso tutte e due le volte, ha gridato al broglio eccetera eccetera. L'ultima volta addirittura ha fatto una marcia sulla capitale, lì con scontri, incidenti, arresti, violenze. Jokowi cosa ha fatto? Ha contenuto le proteste e subito dopo ha offerto a Prabowo Subianto di entrare nel suo gabinetto, cioè ha proposto al perdente, voglio dire, stai buono, ti do un ministero, e non un ministero, il ministero del turismo, il ministero della difesa.
La difesa.
Mossa, diciamo, forse opinabile, ma che comunque nella testa di Jokowi ha funzionato. Poi Jokowi cosa ha detto? Beh, a questo punto Jokowi fa parte di un partito, si chiama Partito Democratico di Lotta, che è il partito di Megawati Sukarno Putri. A molti questo nome non dirà niente, ma è la figlia di Sukarno, cioè lei è la figlia dell'uomo che ha fatto dell'Indonesia uno stato indipendente, dell'uomo che ha ospitato la conferenza di Bandung, sì. Tra l'altro è uscito un libro proprio
in non allineati
che si chiama Revolusi, che racconta l'importanza di quella storia e dice che l'Indonesia è stato un po' il paese di riferimento per tutti i movimenti afroasiatici di liberazione dal colonialismo. Vabbè, insomma, lei è a capo di questo partito, è stata Presidente della Repubblica, che è il partito di Jokowi, e lei voleva candidare sua figlia, perché Megawati invece è proprio una di dinastia, come dire, no? Sì. Prima suo papà, poi la sorella, adesso la figlia. Non gliel'hanno passata, e il candidato che alla fine si è saputo, il 21 aprile si è saputo, è questo Ganjar, che è governatore Giova Centrale. E Jokowi che cosa vorrebbe? Vorrebbe un ticket presidenziale con Prabowo e Ganjar, cioè con il suo ex rivale fatto ministro della difesa e l'uomo che finalmente l'ha spuntata nel partito, che comunque è il secondo nei sondaggi. Ora non si capisce ancora, perché la candidatura ce n'è voluto un po', si è saputa appunto alla fine di aprile, se il ticket, come dovrebbe essere il ticket, perché uno presidente e l'altro vicepresidente, quindi su questo ancora non c'è sicurezza. Poi ci sono degli altri candidati certi, uno è Prabowo, l'altro invece è un personaggio che insomma non è destinato ad avere una gran fortuna, ma naturalmente poi lì ci saranno anche, bisogna vedere chi vince, a contare i voti, insomma gli schieramenti, è tutto un po' da decidere, però ecco, la complicazione è un po' questa. Allora valeva la pena di seguirla e di andare là a dare un'occhiatina a questa campagna elettorale che è partita un anno prima con manifesti, dibattiti, polemiche e così via.
Senti, visto che c'è stato un accenno, diciamo così, al passato dell'Indonesia, io mi chiedevo se la memoria di quello che avvenne nel 65, cioè l'applicazione del cosiddetto metodo Jakarta, in Indonesia è ancora viva, se ne parla, ci sono momenti di riflessione collettiva su quell'episodio, oppure è stato tutto sepolto?
O entra a far parte anche della campagna elettorale ancora quel ricordo dello sterminio dei comunisti?
No, io direi che, diciamo, questo è un tabù totale, quindi si può fare un riferimento, ma non alle stragi, fare un riferimento forse al comunismo, ma le stragi del 65, cioè il momento più buio di quella storia, su cui non c'è un numero accertato di morti, si dice per comodità 500.000 nel giro di un anno, c'è una cosa spaventosa, e di cui abbiamo visto un film girato 3-4 anni fa di questo olandese che ha rotto un po' questo muro di silenzio che continua, cioè è un paese che non riesce a fare i conti con quel passato, con quel pezzo di passato lì. Non saprei neanche dire perché finché c'era la dittatura di Suharto si poteva capire, però poi l'Indonesia ha già avuto quattro presidenti civili con la storia alle spalle, su Arto è stato, alla fine è stato fatto fuori, la sua memoria è stata. Però anche nei confronti di Suato non c'è mai stata, come dire, una demonizzazione, no? È come se gli indonesiani volessero far finta che non è successo nulla e non sono stati ancora capaci, e questo è un limite profondo, non dico di fare un processo di riconciliazione nazionale, ormai sono passati anche troppi anni per farlo, ma perlomeno di pubblicare dei libri di storia, delle ricerche. Niente, silenzio, un argomento di cui non si può parlare.
L'Indonesia di quegli anni, appunto gli anni di Bandung, quindi dei non allineati, dei rapporti con Nehru e Tito, era centrale comunque nella geopolitica di allora. Adesso potrebbe avere un ruolo di nuovo, visto che c'è questa importanza del Pacifico e dello scontro con la Cina, tra Stati Uniti e Cina, per cui gli americani vorranno mantenere un controllo molto stretto sull'arcipelago?
Ma può averlo indubbiamente, anche se diciamo quelle che sono state le velleità internazionali di Jokowi sono stati dei piccoli fallimenti. Ha tentato prima di giocare la carta di una mediazione con i talebani, che sarebbe stata interessante perché l'Islam indonesiano, che è un Islam politico, non è un Islam così, religione bassa, è un vero Islam nel senso che nell'Islam politica, società, religione vanno insieme e ha dei partiti politici che sono espressione di organizzazioni di massa musulmane. Ed è generalmente un Islam moderato, che dialoga, che convive con le altre religioni, che non le demonizza, anche se c'è, come dire, un'ondata vagamente identitaria, tutte le donne portano il velo, cosa che una volta non si faceva, ci bisogna sempre fare qualche richiamo al Corano, Prabowo in questo è proprio l'uomo che incarna questa posizione così conservatrice. Però niente, con i talebani non gli è riuscita. Poi ne ha tentato un'altra quando è stato presidente del G20, e cioè la mediazione tra Kiev e Mosca, un'impresa, come dire, impossibile per il Papa, perlomeno vedremo che cosa ne verrà fuori, figurarsi per il povero Jokowi, che non aveva l'appoggio di nessuno.
Che non veste di bianco, più vivace il colore che indossa.
Esatto. Non so, è sembrata una cosa anche un po' naif, però anche che ha dimostrato una collocazione dell'Indonesia, scegliere da presidente del G20 di fare un viaggio a Kiev e Mosca, e comunque c'è un insuccesso politico, ma personalmente ritengo un successo personale nel definirsi un uomo che cerca di dialogare, di mediare, lo stesso era con i talebani. Adesso c'è come dire, una terza scommessa, perché l'Indonesia ha la presidenza dell'ASEAN, l'organizzazione regionale che tiene dentro 10 paesi del sud-est asiatico, e dovrebbe risolvere il problema del Myanmar. Lì è complessa la faccenda.
E l'Indonesia è anche il paese che ha una posizione più moderata o filo occidentale rispetto a tutti gli altri dell'ASEAN, quindi avrebbe magari più difficoltà a comporre la questione, o forse proprio per quello ha più possibilità di aggiustarla, di porsi come contraltare a Tatmadaw.
Ma l'Indonesia, che è stato negli anni di sua, cioè prima è stato appunto quello che ricordavamo prima, Bandung degli anni 50, il primo paese a decolonizzare, a diventare indipendente nel mondo, quindi un modello come a cui guardare. Sukarno è stato un modello, no? Anche se aveva queste teorie bizzarre della democrazia guidata, era un autocrate alla fine, però insomma un personaggio importante. Poi è stato il paese anticomunista per eccellenza durante gli anni di Suharto, lo schieramento era definitivo pro-americano, gli americani sono stati quelli che hanno dato la luce verde all'invasione di Timor Est.
Sì.
Però questa alleanza si è un po'... Non dico che sia incrinata, no, sarebbe sbagliato dire che sia incrinata, ma diciamo che gli indonesiani, e Jokowi in questo è stato maestro, hanno cominciato a guardare anche da un'altra parte, intanto nel loro cortile di casa, quindi paesi del sud-est asiatico, e a lavorare molto per rafforzare l'ASEAN, e poi alla Cina, nel senso che... con una politica di equilibrio che c'hanno un po' anche gli altri paesi dell'ASEAN, che è quella di dire bilanciamo questi due colossi, cerchiamo di fare in modo di servirci di tutte e due senza farci mangiare dall'uno e dall'altro. E in questo l'Indonesia direi che c'è riuscita, gli investimenti occidentali sono garantiti, ma anche quelli cinesi sono un mucchio di... Le operazioni che i cinesi fanno, i cinesi hanno soldi, poi sono in Indonesia, c'è una comunità molto forte di diaspora cinese, c'è una base importante, e si sono anche calmati di episodi ricorrenti di pogrom anticinesi, che invece diciamo adesso sono praticamente scomparsi. Quindi le carte ce le ha.